Episodio 80 del Triangolo Nerdangolo. Bentornati al nostro podcast. Come tutte le settimane, io sono Luca in compagnia di Alessandro.
Ciao a tutti.
E Lorenzo.
Ciao ragazzuoli.
Episodio 80, un numero importante, cifra tonda, ci avviciniamo al 100 e ci avviciniamo al compleanno, pericolosamente al secondo compleanno del podcast, e approfittiamo di questa cifra tonda per fare una puntata un po' particolare, nella quale vi racconteremo e cercheremo di sviscerare insieme quelle che sono state le nostre esperienze personali e quelle che sono le nostre considerazioni sul viaggio che abbiamo fatto insieme nella Terra del Sol Levante, in Giappone.
Ma prima, come sempre, i nostri social, Facebook e Instagram, trovate tutti i link anche in descrizione, e se volete unirvi al nostro gruppo Telegram, l'angolo del triangolo, vi aspettiamo, tutti benvenuti.
Beh, un argomento che dovevamo trattare, secondo me, un po' tangenzialmente lo avevamo toccato nella puntata sullo studio Ghibli, se vi ricordate. Invito chi non l'ha ascoltata ad andare a riprendersela, è stata molto interessante, abbiamo discusso appunto di tutti i vari film dello studio Ghibli e anche un po' della loro terra natia, ecco.
Studio Ghibli o Ghibli, insomma, Ghibli, che dovrebbe sì. Essere la...
scusate, cominciamo, eh.
E già lì avevamo fatto qualche riferimento appunto anche al museo.
Assolutamente, però direi di andare con ordine. Questo è un viaggio che ci portiamo indubbiamente nel cuore e che abbiamo avuto la fortuna di fare nel lontano 2013, purtroppo non tutti e tre, ma solo io e Alessandro, quindi Lorenzo potrà scatenarsi in una serie di domande a raffica, curiosità, interrogazioni, nel senso più ampio del termine, di quello che è stato per noi il nostro viaggio.
Sì, diciamo pure che tra i tre tu sei il più veterano, perché io sulle spalle ho due viaggi, tu ne hai ben di più.
Arrivi a un certo punto in cui ti rendi conto che il Giappone è una cosa imprescindibile della tua vita dopo che l'hai visto, e allora niente, devi tornarci il più possibile. E il viaggio comincia come tutti i viaggi, a bordo di un aereo, partenza da Milano Malpensa con la compagnia Alitalia, mi pare che avessimo preso. Tu forse eri partito da Torino per fare scalo a Roma, poi ci siamo incontrati a destinazione, io invece avevo fatto il diretto. 12 ore di volo diretto interminabile con sedili discutibilmente comodi, però insomma siamo arrivati a destinazione con sicuramente un buon ricordo, visto che poi il volo è andato tranquillissimo, l'equipaggio sono stati tutti iperdisponibili e insomma il catalogo anche di film a disposizione si è fatto guardare praticamente tutto. Purtroppo all'epoca non avevamo la Switch, perché sennò anche lì
Devo dirlo, te lo stavo per dire io, mancava solo la Switch.
Attenzione, perché però avevamo con noi il 3DS.
Giusto.
Ecco, con tanto di foto prova che abbiamo mandato sul gruppo Telegram.
Assolutamente. 3DS è compagno di viaggio che, insomma, ci ha tenuto compagnia durante gli spostamenti in metropolitana. Atterrati poi all'aeroporto di Tokyo Narita, ci siamo un attimino ripresi, ci siamo resi conto che eravamo dall'altra parte del mondo e stanchi come non mai, perché la partenza poi è stata nelle ore pomeridiane orario locale, quindi insomma calcolate 12 ore di volo, per noi erano le 3 di notte quando siamo arrivati lì fondamentalmente, ora più ora meno. Però non tutte le 12 ore di volo le hai fatte dormendo, quindi arrivi lì che sei devastato, carico perché l'adrenalina ovviamente è quella che ti tiene in piedi, ma poi la stanchezza inizia a farsi sentire, quindi una volta prese le coordinate per capire dove dovessimo andare, ci siamo prodigati verso il treno che ci ha accompagnato poi in città, prima tappa la città di Tokyo, e qui ragazzi si apre un mondo. Partiamo dal presupposto che la città di Tokyo ha miliardi di cose da vedere, miliardi di cose interessanti. Ovviamente contestualizziamo questo podcast e, nonostante la città sia effettivamente tutta un'attrazione e soprattutto riempia gli occhi a chiunque è appassionato di anime, manga e di videogame e di tutto ciò che appartiene al mondo nipponico, in realtà un quartiere su tutti poi rappresenta al meglio questa categoria.
E questa categoria sicuramente è rappresentata dal quartiere di Akihabara. Ma volevo precisare che Tokyo di per sé non è una città, ma ogni quartiere è una città, quindi ogni quartiere è tra virgolette specializzato in qualcosa, e questa cosa all'interno della città ti spaventa perché hai una miriade di cose da fare, da vedere, il tempo non basta mai.
Beh, il quartiere lo si conosce sicuramente per la nomea che ha e perché viene fondamentalmente riprodotto in qualsiasi anime, cosa ambientata a Tokyo, c'è sempre questo quartiere. E quindi è un po' una leggenda. Però vorrei capire, io che non ci sono mai stato, effettivamente com'è stare lì e quali sono, diciamo, le attrazioni principali.
Ma allora, il quartiere di per sé è tutta un'attrazione, nel senso che, di nuovo, ovviamente per chi ci vive rappresenta la normalità, per te che sei abituato a vivere in un paese come il nostro, è ovvio che una volta che arrivi lì non ti capaciti di come questo tripudio di suoni, luci, colori, poster, ci sono dei cartelloni... diciamo pubblicitari per pubblicizzare magari un anime in uscita o un videogame in uscita, grossi come i palazzi.
Attacco dei Giganti c'era quando siamo andati noi. La prima
c'era l'Attacco dei Giganti.
Attacco dei Giganti, e mi ricordo veramente quanta roba, quanto merchandising c'era su sto anime.
Sì, beh, ovviamente una volta che tu entri nella città di Tokyo, senza impegnarti, puoi spendere soldi dalla mattina alla sera. Questa cosa è incredibile, cioè se non sei appassionato puoi spendere soldi veramente ogni minuto, puoi comprare cose che diverse delle quali poi
che puoi, puoi mangiare,
sei convinto,
cose che poi esatto. Puoi mangiare perché poi... già solo col cibo, già solo il cibo che puoi trovare girando tranquillamente per strada è talmente tanto che già solo lì partono migliaia di yen come niente, perché lo street food credo che sia veramente una delle cose che proprio ti invoglia a provare, più degli altri paesi secondo me, perché riescono a presentarti le cose, a confezionarti le cose in una certa maniera che, cioè, sei proprio attirato a voler provarle e quindi sono proprio bravissimi a venderle.
Soprattutto è un qualcosa che, essendo magari adesso in questi anni molto meno perché si è diffusa molto anche l'idea che effettivamente in Giappone lo street food sia una realtà, quando magari prima c'era forse più lo stereotipo, no? Ah, Giappone uguale sushi, quando non è assolutamente così. Cioè, il giapponese il sushi lo mangia, almeno da turista io ho fatto questo parallelismo, nel senso il sushi lo mangia il giapponese come l'italiano mangia la pizza, non è che mangiamo pizza tutte le sere. E quindi ti trovi veramente in questo posto dove, come diceva Ale, è un qualcosa di incredibile. Anche appunto la cura che c'è nel prodotto che tu consumi o nella confezione che ti viene data per portarti via il prodotto che hai comprato è qualcosa che ti invoglia a comprare. Ma questo non è, secondo me, non è solo una questione di commercio, non è solo una questione di marketing, è una questione proprio di filosofia di vita. Cioè lì funziona tutto così. Il quartiere che stavamo dicendo ovviamente è quello che ci appartiene un pochino più da vicino, proprio perché è il quartiere di riferimento per tutto quello che riguarda il mondo degli anime, dei manga e dei videogame. Ed è appunto un qualcosa che, come diceva Lorenzo, legato agli anime e manga, che abbiamo imparato forse a conoscere, o comunque anche solo per sentito dire, ma veramente una volta che mettete piedi lì vi rendete conto che quello che vedete negli anime, quello che vedete nei videogame, nessuno si è inventato niente. È così. È come lo vedete in quella forma, nella sua realtà.
No, ma infatti sono impressionanti anche i luoghi che vengono mostrati banalmente. Io ho visto una marea di video, una marea di foto, anche quelle che mi mandavate voi stessi, voglio dire, di action figure allucinanti, che a un certo punto praticamente diventa in scala 1:1, talmente l'action figure. Ma anche, voglio dire, solo le sale giochi sono qualcosa che io... penso veramente pagherei personalmente fior di soldi per aprirmene una personale, con quel livello di, come mi raccontavi tu, addirittura c'erano le tessere dove salvavi all'interno fondamentalmente il tuo save, no? Il tuo salvataggio da videogiocatore, e tornavi là ogni volta a continuare la tua avventura.
Esatto, hai tirato fuori un punto secondo me importante, che è quello delle sale giochi. La sala giochi da noi è un qualcosa di dimenticato, mentre lì è un qualcosa assolutamente all'ordine del giorno. E non solo, lì dipende poi dalle varie catene, c'erano i Club Sega, c'erano le Taito House, ed erano sale giochi, Ale, ti ricordi, su più livelli, su più piani, dove a ogni piano corrispondeva una categoria di gioco. Un piano c'era il cabinato, c'erano gli UFO catcher, c'erano in un altro piano c'erano i giochi interattivi, era pazzesco.
Simulatori di Gundam.
I simulatori di Gundam, che era quello che diceva Lorenzo. Effettivamente c'erano questi pod in cui tu entravi, ti sedevi ed eri ovviamente collegato in LAN e giocavi in questa arena con i Gundam, perché ovviamente tante cose qua noi neanche le vediamo, cioè nel senso Gundam lì è sentitissimo, Evangelion lì è sentitissimo, ma Gundam effettivamente è qualcosa che è molto presente nella scena nipponica. E nelle sale giochi c'erano questi, un po' come, non so se vi ricordate il Daytona, no? Dove appunto c'erano le sei vetture in cui tu ti sedevi e giocavi uno contro l'altro perché erano collegati tra di loro. Lì è uguale, ma c'era questa cosa di Gundam e il gioco vi ricordava molto Armored Core, non so se vi ricordate il titolo.
Assolutamente, sì, fantastico. Tra
anche
l'altro.
La diciamo Mario Kart, come noi avevamo i giochi d'auto, lì c'erano le postazioni con tutte le guide per Mario Kart. Ma una cosa che mi ha comunque sconvolto, io oggi a Torino volessi andare in una sala giochi, a parte magari il bullying e trovarmi quei soliti 4-5 cabinati mezzi scassati
e belli oliati di sudore e grasso,
non saprei proprio dove andare a giocare. Quindi vedere questi piani immensi di cabinati e giochi che avevi solo sentito dire, no? Oppure aver visto qualche immagine, perché o te lo sei giocato emulato in qualche computer, oppure non hai mai avuto l'ebbrezza di giocarlo originale su un cabinato. Ed è stata veramente una roba pazzesca, ma già solo scendendo nel quartiere di Akihabara, tu scendi dalla metro, ti giri e ti trovi sto palazzo appunto della Sega di 8-9 piani, solo di videogiochi. Questo veramente per noi è la terra del Nirvana.
E sono in paradiso, è incredibile.
Esatto.
No, poi assolutamente c'è anche da dire che c'è un ecosistema di videogiochi interno al Giappone che noi non vedremo mai. Ogni tanto qualche perla, proprio perché magari ha fatto il botto in maniera particolare, riesce, viene tradotta e viene da noi. Altrimenti molte cose rimangono solo da loro. Io sono appassionato ad esempio di Taiko no Tatsujin, che se non lo portavano, ciao, non l'avrei mai conosciuto, ed è una figata allucinante.
Proprio in questi giorni l'ho riscaricato perché c'è l'app su iPhone.
Vai in giro con i tamburi.
No, vabbè, tappi sullo schermo ovviamente, però Taiko no Tatsujin, tra l'altro c'è su Switch col tamburello anche.
Sì, sì, bundle,
mi
sì,
sembra sì. Anche mi PS4. Sembra anche su, mi sembra anche su PS4, esatto. Lì sono valorizzati tantissimo nelle sale giochi, ma così come l'equivalente di Guitar Hero, così come il Dance Dance Revolution, tutti i rhythm game, insomma tutto quello che era possibile giocare veniva messo nelle sale giochi. Così come dicevamo, c'era la cultura degli UFO Catcher, la cultura dei Gashapon. Ragazzi, Gashapon, che sono quelle macchinette dove mettiamo le monetine, giriamo la manovella e scende la pallina con dentro il collectible. Allora lì dire che forse ce n'era una quantità
pareti, immaginatevi una stanza di 5-6 metri costellata di gashapon, di macchinette messe una sopra l'altra, anche alte tipo 3 macchinette una sopra l'altra per tutta la lunghezza delle pareti. Ecco, questa era una stanza tipo di gashapon.
E poi ci sono appunto le situazioni in cui, spostandosi dalla sala giochi, che è sicuramente un punto fermo, ti trovi alla compravendita, all'acquisto di giochi fatti e finiti, nel senso che al di là del centro commerciale, perché ci sono centri commerciali che fanno veramente impallidire qualsiasi idea di centro commerciale che noi possiamo avere, ma titoli retro game usato. Parte sfatiamo il mito del fatto che lì costa tutto poco, non è assolutamente vero, nel senso che i prezzi sono praticamente allineati ai nostri, nel senso che forse al cambio uno risparmia qualcosina, ma non stiamo parlando di paradisi in cui la PlayStation costa 150 euro in meno però o cose di questo tipo.
Però ho notato che l'usato è più conveniente, nel senso, qua magari si tiene ancora un po' il valore dell'usato, lì l'usato soprattutto magari sui manga, sulle action figure, viene un po' più non visto male, ma comunque svalutato l'oggetto da quel punto di vista, soprattutto sui manga tantissimo. Però appunto la concezione veramente di un appassionato che va a finire in questo quartiere, veramente può perdersi giornate intere all'interno di Akihabara, perché oltre le vie principali, ogni via, vietta, c'è sempre un negozietto che comunque vende cose inerenti al appunto a videogiochi, a retro game, action figure, manga, ed è veramente un mondo infinito, è un mondo infinito di cose da scoprire, perché poi anche questi negozi, ogni negozio ha la sua specializzazione, c'è quello che ti vende, che ne so, i giochi anni 50 di latta, c'è quello che ti vende le carte, perché ricordiamoci che lì il card game è ancora sentitissimo, Yu-Gi-Oh, Pokémon, Vanguard, cioè veramente tantissimo, Dragon Ball, quindi da quel punto di vista è una cosa spaziale.
Sì, beh, anche sui prezzi dell'usato immagino che il motivo possa risiedere nel grande, diciamo, nel grande mercato che c'è lì. Cioè, ragazzi, noi non avremo mai quel tipo di flusso di denaro, diciamo, in quanto a merchandise, in quanto a retro game. Loro hanno veramente un mercato incredibile, anche solo banalmente il merchandise. Cioè, per comprare da noi in Italia un action figure oggi, vabbè, è molto più semplice anche con internet e quant'altro, però devi andare veramente nel negozio specializzato che fa praticamente solo quello, oltre a quattro cose. Lì è veramente come andarsi a comprare il giornale in edicola, cioè è proprio una diversa impostazione di mercato, è incredibile. Anche solo questa propensione per la sala giochi, che da noi è completamente sparita, secondo me risiede proprio in una differenza culturale, cioè probabilmente una tendenza loro anche nel condividere il gioco in maniera locale più che online, perché poi quello si tratta, quando vai in sala giochi è per giocare con qualcuno, difficilmente vai da solo, e invece anche lì probabilmente loro vanno da soli, anche per il discorso poi delle slot machine, che è un altro grande ampio discorso.
Il pachinko. Allora, pachinko, facciamo solo un inciso sui pachinko e poi, allora, le sale pachinko, ragazzi, sono, avete presente il frastuono più forte che voi abbiate mai sentito? Ecco, moltiplicatelo per una cifra assurda, quello è quello che vi resterà di una sala pachinko. Cioè, sembra una roba assurda, perché hanno queste pareti insonorizzate, voi ci passate davanti, se per sbaglio passate vicino al sensore della porta d'ingresso, voi assisterete a un frastuono devastante di questa porta che si apre, e tutto il suono che sembrava compresso all'interno di questa stanza viene liberato, una roba assurda.
È vero, concordo. Cioè, credo che un'ora lì dentro ti possa far calare l'udito poi per sempre.
Assolutamente, assolutamente. E poi mi riaggancio a quello che diceva Lorenzo sulle sale giochi. Io credo che in realtà lì ci sia anche un altro, un senso di ciò che è comune, no? Se una cosa è in mezzo alla strada, se è un tram, un treno, non è mio. E invece lì è l'opposto, no? Cioè lì è anche mio. E quindi è per questo che c'è estremo rispetto di qualcosa che hai a disposizione, che possa essere un servizio, che possa essere un qualcosa di privato di qualcun altro, in questo caso un gioco. E a proposito di questo mi viene in mente, non so Ale se ti ricordi, quando abbiamo notato che soprattutto negli UFO Catcher, quando qualcuno stava giocando, gli UFO Catcher sono, diciamo, l'artiglio con il quale si va a vincere il pupazzo, piuttosto che tra l'altro lì poi ci sono i premi più disparati, no? Si possono vincere dall'action figure a qualsiasi cosa. E mentre tu giochi, in realtà potresti continuare a spostare questo premio fino a portarlo quasi in posizione di riuscita, magari finire le monete. Allora cosa succede? Ti allontani per poi tornare dopo aver cambiato le monete. Però cosa succede? C'è semplicemente con un cartoncino, con un cartellino che chiude l'ingresso per il gettone, tu segnali al prossimo di dire: guarda, non giocare perché sto giocando io. E nessuno si azzarda a venire lì a fregarti la partita, capisci?
No, anche perché se poi mi fotti il pupazzetto ti meno, cioè nel senso, sono 2 ore che sono lì che sto cercando di portare sto coso
No, e soprattutto volevo aggiungere, il proprietario degli UFO catcher, se ti vede in difficoltà, ti viene ad aiutare. Cioè, apre la vetrina e ti mette l'oggetto in maniera più facile e ti spiega come vincerlo anche. Adesso, noi eravamo turisti, però quindi ho pensato, vabbè, vuole farci, sai, siamo turisti, vuole... No, invece proprio lo fa anche con la gente del posto.
Cioè, da dire che per quanto riguarda, diciamo, il discorso pacinco, che sono queste dannate slot machine, senza infiltrarsi nell'argomento gioco d'azzardo che non ci interessa, però fatemi dire una cosa, ragazzi, io quando vedo il pacinco di Silent Hill prodotto da Konami, mi viene veramente l'acido, io voglio morire.
Beh, ma ragazzi, se ci pensate, il gioco d'azzardo sdoganato per anche i minorenni è il trading card game.
Sì, infatti, l'unico azzardo che faccio è quando compro un pacchetto di Magic. Ovviamente stiamo scherzando, ragazzi, giusto per qualcuno che magari non ha molto senso degli senso of humor.
Assolutamente, non c'è cosa più figa di andare a comprare un pacchetto di carte, sbustare e scoprire cosa c'è dentro. Ma a proposito di carte, Pokémon indubbiamente forse era il brand principe, no? Che abbiamo potuto trovare lì, e la cosa che mi ha colpito è stato vedere effettivamente che appunto non solo il quartiere di Akihabara, ma in maniera diffusa il brand Pokémon è entrato a gamba tesa, tant'è vero che anche al di sotto della stazione c'è questa Character Street, cioè ragazzi, una città sotto la città. Adesso Ale può confermare, le stazioni metropolitane sono un qualcosa di impressionante, sono qualcosa di veramente fuori scala, nella quale appunto c'è questa Character Street. Immaginate un viale pieno di negozi che vendono merchandising a tema Pokémon. Non c'entra niente, è fuori contesto completamente, però tu vai lì e ti trovi dal pupazzo all'asciugamano a delle robe che tu dici, che il punto qual è, no? È che tu qua potresti comprare qualsiasi cosa ormai, come diceva Lorenzo prima, no? Però, ma no, vabbè, ma che me ne faccio? Ti sfido, io vi sfido a fare 100 metri là dentro e ad uscire con tutti i soldi con i quali siete entrati. È impossibile.
Madonna, questa è una nuova challenge da YouTube, questa va in trend classifica proprio.
Ma infatti quello che dicevo prima è che loro sono proprio bravi a vendere. Loro qualsiasi prodotto te lo confezionano come unico e particolare, dalla cagata veramente minima cioè i pacchetti di fazzoletti. Tu vai lì, vedi il pacchetto di fazzoletto ragazzi, il collirio di Toki. Ragazzi, io ho visto il collirio di Toki, ma lo comprerei solo perché c'è Toki lì, non me ne faccio niente, ma il collirio di Toki, riescono a venderti qualsiasi cagata brandizzata, e quindi non riesco a capire quanti soldi possono investire su questi brand, e riescono a venderti, te li vendono tutti, Sailor Moon, tutto quello che vi viene in mente, c'è un prodotto brandizzato in anime, videogame o che sia. Ecco.
Luca sta mostrando il suo Jigglypuff gigante in cam.
Questo vinto a un UFO cacher.
Ah, perfetto, ottimo. Non è come i nostri che tipo, secondo me, mettono l'olio sul ghiaccio,
no, no,
così.
No. Ho speso, penso, l'equivalente di 20 euro per riuscire a pure a botte di tentativi, ma ce l'abbiamo fatta.
Ha platinato l'UFO cacher, Luca.
Che poi di UFO catcher ce ne sono veramente una miriade, perché noi se abbiamo in mente l'UFO catcher con il classico pinzone a tre, l'artiglio, però lì ce ne sono una miriade, c'è quello ha solo un gancio, quello ha quattro ganci, quello ha due, quello con le catenelle, con tutti i gancetti in fondo che devi muoverlo e scuoterlo per far sì che vada ad agganciarsi agli anelli, e ce ne sono una miriade di giochi.
Ci sono altri due brand che ho visto, appunto li abbiamo accennati prima, essere proprio onnipresenti. Come diceva Ale, c'è questa tendenza a valorizzare giustamente il nuovo prodotto, il nuovo anime in uscita, il nuovo manga in uscita, con merchandising di ogni tipo, ma è molto ciclica la cosa, mentre invece mi ha stupito che nonostante gli anni il brand di Evangelion fosse comunque ancora molto molto presente in qualsiasi tipo di prodotto. Questo stiamo parlando di qualcosa che era tra virgolette fuori tempo, e negli anni l'ho sempre trovato presente. Invece, ovviamente, come dicevamo prima, Gundam, ragazzi, è una cosa folle, cioè di ogni forma, dimensione.
Beh, i mecha giapponesi sono, cioè loro sono, da quel punto di vista, sono proprio fissati, hanno il pallino. Non per niente hanno un Gundam davanti a Odaiba di 15 metri, che tra l'altro hanno cambiato, perché dall'ultima volta che siamo andati è diverso, e l'hanno fatto ancora più grosso, ancora più maestoso.
Hanno messo la versione Gundam Unicorn, che praticamente, per chi conosce, sa benissimo che ha questa armatura che, quando tutta sigillata, ha questa forma di monolite, diciamo integro, e poi si apre, e quello che hanno costruito loro si apre realmente, rivelando tutti i componenti dell'armatura. Io purtroppo sono riuscito ad andare quando avevano cambiato il Gundam, ma non sono riuscito ad andare apposta a vedere il Gundam. È una cosa che mi porterò per sempre, una delusione che mi segnerà per tutta la vita, ma vabbè.
Beh, diciamo che non è che te lo tolgono domani mattina, quindi poi alla prossima volta te lo devi vedere.
No, tra l'altro ne hanno fatto uno che, diciamo, che si muove adesso, che cammina.
Ah, è vero, in scala 1-1, tra l'altro.
Sì, cioè. Sì, no, io, ragazzi, se rinasco voglio fare il pilota di Mecca, se si può. Penso che sia, voglio dire, essendo cresciuto a pane e cartoni animati giapponesi, penso che sia un mio diritto pretendere di voler fare il pilota di Mecca, se non in questa vita, nella prossima.
Io propendo invece verso Evangelion, in particolare non verso Evangelion, verso Pacific Rim, quindi voglio fare il pilota di Jäger.
Tra l'altro possiamo poi magari successivamente affrontare l'argomento dei kaiju e dei mostri, per come sono stati utilizzati nelle varie opere videoludiche e non solo.
Ah, mi sto già scaldando, assolutamente. No, comunque, guarda, per concludere giusto il discorso, io penso davvero che chi è nato negli anni 80-90 ha visto per forza qualcosa, un prodotto orientale, un prodotto giapponese. Che tu sia passato per Heidi, che tu sia passato per Dragon Ball, per Naruto, per Lady Oscar, per qualsiasi cosa. Cioè, noi siamo veramente in qualche modo influenzati da questa cultura, non a livello magari di quella americana, ma a un livello molto più basico. Cioè, io, ragazzi, quando penso a Dragon Ball, per me è la divinità, eppure, ed è un prodotto giapponese. Ed è un prodotto con cui sono cresciuto e che ancora oggi amo. Alla follia, veramente l'impronta di questo paese sul mondo è incredibile.
E che sono prodotti che, visti qua, sono per bambini. Là invece è una cultura vista anche da un sessantenne. Cioè, un sessantenne benissimo può essere appassionato di anime, manga e videogiochi. Qua un sessantenne che sta dietro alle action figures può essere mal visto addirittura. Quindi è vero, come appunto accennavamo prima, è una questione di cultura. L'influenza orientale è cresciuta vertiginosamente negli ultimi anni, e lo si può anche vedere nelle ultime manifestazioni del Lucca Comics. Cioè, 10 anni fa assolutamente non c'era tutta sta gente che affolla le strade del Lucca.
Sì, le ultime edizioni sono indubbiamente sentitissime. Parlerei però, sinceramente, del nostro viaggio e di quello che è stato, però mi rendo conto che è anche difficile riuscire a trasmettere lo stesso tipo di emozione che possiamo aver provato noi, nonostante credo che dalla voce si percepisca. Indubbiamente una menzione va fatta, nel senso che abbiamo parlato di videogiochi, ovviamente stiamo parlando della terra natale di Sony, e come non citare Nintendo?
Direi,
stiamo parlando proprio della ditta simbolo, no? In questo senso, che ha sede nella città di Kyoto. E voi non potete capire, io mi sono mangiato le mani quando sono andato a visitare Kyoto, e alla fine ho scoperto che avevo l'hotel dietro la sede centrale della Nintendo, e non ci sono andato.
No, vabbè, ma non parlare di Nintendo era giusto da un certo punto di vista, se no sarebbero uscite altre 4 puntate stasera.
Beh, io ho visto recentemente che nel mio ultimo viaggio del 2019 il centro Nintendo che hanno fatto, adesso non mi ricordo esattamente dove, ma hanno aperto un nuovo centro Nintendo a fianco a un Pokémon Center. Quindi puoi immaginare come sia esplosa la gente che doveva assolutamente andare a vedere. Tra l'altro aveva aperto anche da poco, quindi credo di non aver mai visto così tanta gente in coda, tranne che a Capodanno, ti ricordi, alla Apple?
Assolutamente sì, e era il periodo, c'era in uscita qualcosa, era solo per le Lucky Bag, forse per le Lucky Bag.
Che anche questa è una cosa che io adoro della loro cultura.
Sì, e che infatti qua due volte su due, sia a Milano che a Lucca Comics, hai comprato Lucky Bag.
Sfortunatissime. Tanto.
Sfortunatissime, assolutamente. Però sì, Kyoto fa parte anche essa di, voglio dire, ti dà un po' il contrasto, nonostante Tokyo sia incredibilmente bella, ripeto, sembra di stare dentro una macchina, quando poi ti allontani ti rendi conto delle forti contraddizioni, dei forti contrasti che ci sono e che sono messi uno a fianco all'altro, ed è bellissimo. E la città di Kyoto secondo me rappresenta proprio questo, è una Tokyo un po' più tranquilla, un po' più immersa nella natura, dove ci sono molti templi, molti spot da andare a visitare, assolutamente, ed è una bellezza totalmente diversa, nonostante abbia anch'essa un centro, i centri commerciali, i punti diciamo turistici classici che uno può immaginare, no?
Ma infatti a tutti quelli che ci ascoltano, adesso noi la stiamo improntando molto questa puntata su il nostro mondo, che è quello nerd, ma è una meta che è da vedere, ma nella sua totalità, perché oltre a appunto tutto quello che abbiamo detto, il Giappone ha una tradizione che veramente è tutta da scoprire e da studiare. Cioè, voi immaginatevi di fare una passeggiata in questi grattacieli immensi da non poter neanche guardare il cielo, e poi vi trovate un tempio magari di secoli fa ancora lì in mezzo a due grattacieli. È una cosa che ti riempie il cuore. Poi ripeto, ogni quartiere è veramente un mondo a sé da scoprire, il quartiere del lusso. Poi c'è il quartiere, quello delle mode stravaganti, c'è il quartiere appunto del lusso sfrenato con tutte le case tipo Gucci, sai, di alta moda appunto, che è Ginza, che è un po' il tra virgolette il centro delle nostre città italiane.
Come potete percepire, ce ne sarebbe da parlare veramente veramente tanto, e purtroppo solo due su tre degli attori coinvolti in questa puntata hanno potuto vedere, un terzo ha fatto un po' di resistenza. Puoi testimoniare quante volte io ti abbia rotto le scatole a dire vai in Giappone, vai in Giappone, vai in Giappone. Penso di avertelo detto almeno tre volte l'anno.
È colpa della vita che si è messa in mezzo, purtroppo, ma prossimamente ci andrò sicuramente, perché è una meta che sogno da sempre, voglio viverla, voglio proprio vederla dal vivo. Sembra una puntata dove stiamo sponsorizzando il Giappone, offerto da Lufthansa. No, ma siamo veramente appassionati ovviamente di questa cultura, di conseguenza questa puntata è un po' dovuta per quanto ci riguarda.
Allora diciamo che ti ha impedito di andare in Giappone il coronavita.
Esatto, sì.
Mamma mia. Noi abbiamo ridotto all'osso tutto quello che si può vivere e vedere in questo paese, anche a livello di cultura, ma ripeto, abbiamo condensato tutto ciò che poteva essere il più vicino possibile agli argomenti che noi trattiamo nella nostra quotidianità. Ma assolutamente, io è dal primo anno che sono andato, che ho messo piede, che sponsorizzo chiunque, a chiunque consiglio se ha la possibilità di andare a visitare questo paese. Detto questo, direi ragazzi che possiamo salutarci, vi lasciamo ai vostri impegni lavorativi, speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi messo un po' di curiosità. Come vi ha detto Ale all'inizio, se per caso avete qualche curiosità, voglia di fare due chiacchiere nel mondo dei videogame e non solo, ci trovate sul gruppo Telegram L'Angolo del Triangolo e ovviamente passando per i social.
Ci sentiamo la prossima settimana ragazzuoli, fate i bravi!
Ciao a tutti e compratevi un biglietto per il Giappone.
E portate tanti soldi.
A noi o in Giappone?
No. Tante cose da comprare.